programma realizzato in collaborazione con
Accentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Eccoci qua, Extra Live, come ogni sera tra le 19 e le 20, se ci ascoltate in diretta, questa è Radio X Cagliari Social Radio. Ogni sera un approfondimento tematico attorno a quello che succede nella nostra città. Il giovedì parliamo di creatività, di arte e di cultura. Questa puntata va in onda in replica la mattina dopo, come sempre, tra le 10 e le 11, quindi salutiamo anche chi ci ascolta in replica. Io saluto Enrico Ligia, che è il curatore di questa serata. Ciao Enrico.
Ciao Sergio, buonasera a tutti.
Allora, anche oggi un nutrito menù per questa puntata. Di che cosa parlare? Dammi i temi.
Vuoi
in linea
sommario?
Generale. Un sommario, dai.
Allora, parliamo di fotografia, di reportage fotografico col primo ospite, Luca Nizzoli Toetti, che è venuto a trovarci da Venezia ed è già qua con noi. Ciao Luca.
Ciao, buonasera.
Poi parleremo di guerriglia gardening, una forma di arte pubblica, arte urbana legata al giardinaggio.
Benissimo.
E ne parleremo con Nicola Insortu.
Perfetto.
E poi alla fine parleremo di internazionalizzazione di Cagliari con Emilio Spanu per via del suo Cagliari Language Network e anche del nuovo progetto The Project.
Bellissimo, bellissima puntata, molto varia, ricca di stimoli interessanti. Io inizierei subito a parlare col primo ospite.
Il primo ospite, che è un fotografo, inviterei lui stesso a presentarsi agli ascoltatori, visto che vanta una carriera abbastanza importante. Non essere modesto, Luca.
Grazie, grazie.
Qui allora, ci si vanta moltissimo.
Mi devo vantare, quindi. Mi posso beare, grazie. Intanto grazie per avermi invitato qui a Radio X. Sono a Cagliari per partecipare a una manifestazione di cui parleremo nei prossimi minuti. Io mi chiamo Luca Nizzoli Toetti e mi vanto di essere un fotografo a questo punto.
Quanti anni hai, Luca?
Ho 40 anni.
Sì.
Sono un quarantenne, lavoro da tanti anni e negli ultimi anni ho iniziato a dedicarmi al progetto che porto qua a Cagliari, appunto ospite di questa manifestazione, che si chiama Almost Europe, che è un approfondimento sull'Europa, un progetto itinerante di cammino e di fotografia.
Un progetto su una parte specifica dell'Europa,
in particolare,
quella
sì,
oltre la cosiddetta cortina blu.
Esatto.
Puoi raccontarci come nasce l'idea di questo progetto e cosa realmente hai fatto? Sappiamo che sei partito dalla Russia per arrivare fino a Istanbul.
Sì, esatto. Sono partito da Kaliningrad, che è un'exclave russa in territorio europeo, fra le Repubbliche Baltiche e la Polonia. E sono sceso fino a Istanbul attraverso Bielorussia, Ucraina, Moldova, Transnistria per raccontare quella che non è diventata Europa dopo l'ultimo allargamento e che forse non lo diventerà mai. Quindi Almost Europe è il titolo del lavoro. E poi il progetto si è allargato in realtà perché ha avuto un buon successo. Sta uscendo un libro dall'editore Postcard di Roma, proprio Almost Europe, libro che presenteremo presenteremo sabato al Lazzaretto qua a Cagliari, e ci sarà anche la mostra del libro.
Sì, ricordiamo che la mostra sarà visitabile da sabato fino al 27 ottobre.
Esatto, sì, per una settimana,
tutti i giorni escluso il lunedì, dalle 9 del mattino alle 13 e poi dalle 16:30 alle 20.
Ed è diciamo inserita questa mostra nel programma di Aprodi, che è questa rassegna, giusto?
Sì, è una manifestazione che si chiama I libri aiutano a leggere il mondo, che è un progetto itinerante di invito alla lettura, che fa tappa a Cagliari dal 17 al 27 di ottobre, esattamente.
Benissimo.
Ascolta, la prima domanda, la prima curiosità è questa: come ti sei mosso per raggiungere Istanbul dalla Russia? Nel senso, con la tua macchina fotografica e poi chiedendo autostop?
Allora, il mio progetto è un progetto di cammino. Nel senso che è una fuga un po' da tutti i vincoli che la nostra società ci impone, e quindi realizzo questa mia fuga camminando, attraversando le città a piedi e fotografando quello che incontro, senza nessun preconcetto, senza nessun appuntamento, senza nessun limite, diciamo, senza idea di dove mi possa trovare. Io scendo dal treno, arrivo in una città, l'attraverso, fotografo e dopo alcuni giorni riparto.
Il tuo strumento per sentirti libero?
È il mio modo di sentirmi libero e di comunicare questa cosa, di cercare di far capire che è possibile comunque gestirsi più liberamente, nonostante tutte le nuove tecnologie, tutta insomma, viviamo in una società abbastanza invadente, no?
Sei riuscito a privarti di qualcosa in particolare?
In realtà mi imprivo di un sacco di cose, nel senso che viaggio davvero con la macchina fotografica e con delle buone scarpe, non uso altro che non... Mi viene da dire che utilizzo la mia sensibilità, mi sembra di vantarmi un po' troppo, però come dicevamo prima, senti, questo lo deve dire chi vede le fotografie.
Ecco, a proposito di chi vede le fotografie, diamo un'indicazione di un sito, di un luogo nel web dove si possono guardare le tue foto, così durante la canzone che mandiamo adesso la gente va, si cerca le tue foto e poi parliamo mentre vedono
allora,
le tue fotografie.
Il mio sito è naturalmente www.almosteurope, quindi quasi Europa in inglese, .eu.
Allora, sintonizzatevi, o meglio, navigate verso questa quasi Europa, e poi ci ritroviamo tra tre minuti in diretta per commentare e parlare con l'autore di queste bellissime fotografie.
E siamo ancora qua con Luca, stavamo approfondendo. Eccoci. Almost Europe.
Sì, ci siamo anche un po' distratti ed è finita la canzone, vabbè, cose che capitano.
Vabbè, se non altro ce la siamo ascoltata fino alla fine. Cose che capitano raramente in radio. Comunque, l'argomento che volevo approfondire con Luca riguarda un po' il secondo scopo del suo progetto, se non il primo, nel senso che il risultato sono 25 scatti, che potete vedere in mostra
Lazzaretto. Che abbiamo scoperto stasera che... 18 più 6, ci sono due formati di fotografie nella mostra, 18 più 6 fa 24, e io sono andato avanti per un mese pensando a questa mostra facendo 18 più 6 25, quindi sono 24.
Ah, poi in realtà sono 24, esatto. Ha sbagliato il comunicato stampa.
Tutto. Male. No, beh, c'è la foto mancante, la famosa foto mancante, che... il mistero della foto mancante, che potrebbe dare anche un senso, avere un senso.
Lasceremo uno spazio la libero nella
parete. La
potresti
fare durante la mostra, per esempio. E metterla, esatto, poi alla fine.
Esatto.
Così.
Comunque, quello che volevo chiederti, appunto, qual è il significato che cerchi di trasmettere con il titolo stesso Almost Europe? Mm-hmm. Perché tu stesso dici che si vuole in questo senso promuovere un confronto e anche un ragionamento sull'identità europea attuale, anche sì, magari mettere in rilievo le differenze tra ciò che c'è a est e ciò che c'è a ovest.
Non solo, sì, anche quello. L'inizio del mio progetto è stato quello, cioè attraversare quei paesi per andare a vedere quanta Europa c'era, quanto la cercavano, quanto le persone anelavano all'ingresso in Europa, magari, no? Perché l'avevano appena mancato. Poi tutto il progetto era partito al ventennale della caduta del muro, quindi c'erano tutte delle ragioni. Poi in realtà mi è piaciuto farlo, viaggiare in questo modo, e allora ho iniziato a farlo anche in territorio europeo, perché poi comunque viviamo, dal mio punto di vista, in una situazione di quasi Europa, perché di fatto di Europa si parla tanto, ma in pochi sanno davvero cos'è, forse nessuno lo sa cos'è, perché non ha,
diciamo che è un'entità, no?, a cui non si riesce a dare una definizione ben precisa.
Esatto.
Però
esatto,
volevo chiederti, hai detto che sei andato in giro per l'est d'Europa a cercare di capire la voglia da parte delle popolazioni di entrare in Europa, dove è rimasto, se c'era, e tu fotografando scene di vita quotidiana,
sì,
che sono questi i risultati delle tue foto.
Sì, io
hai dedotto qualcosa in particolare? Nel senso...
Ho dedotto che... guarda, sono rimasto...
E qua voglio lo sguardo dell'artista.
Viaggiando per quei paesi, io ho sentito una gran voglia di riscatto e di... Una gran voglia di... Tanta voglia di fare da parte dei ragazzi. Cioè, c'è tanta speranza nell'est Europa, in Ucraina, in Bielorussia, in Russia. C'è tanta speranza. E credo che un po' noi ci potremmo rifare. Noi giovani, io mi metto quarantenne, ma penso a me, alle generazioni più giovani di me, ci potremmo un po' rifare di nuovo a quella voglia di fare, che magari la situazione in cui siamo adesso un po' ci manca, via. C'è molta intraprendenza.
Trattasi di una voglia di modernità, nel senso, magari anche una mancanza.
C'è una voglia di modernità, ma anche una voglia di consapevolezza di poter dire la propria. Di far sentire la propria voce. E magari le condizioni economiche, che lì sono ancora più svantaggiate che non qua, non gli permettono di emergere così tanto. C'è una grande forbice sociale. Come
Quindi c'è una generazione che preme per diventare in qualche modo classe dirigente, per prendere in mano un po' le redini di questo continente.
Sono di sicuro, sono paradossalmente la classe dirigente russa è più giovane, per esempio, vabbè, la nostra italiana è
particolarmente vecchia.
È proverbiale questo.
Sì, proprio, è incollata alla poltrona, non si schioda manco per
niente. Esatto.
Tra le città che hai visitato ce n'è una in particolare che consiglieresti? Una meta magari non troppo ambita, che però nasconde qualcosa di...
Ma guarda, mi viene da dire che Minsk, che è la capitale della Bielorussia, in realtà la Bielorussia tutta è molto interessante, perché è ancora abbastanza difficile entrare e uscire dalla Bielorussia, è l'ultima dittatura d'Europa, ci serve un visto, insomma è complesso andare in Bielorussia.
E non hai ricevuto perquisizioni girando con la tua macchina fotografica, hai agito un po' in incognito?
No, guarda, semplicemente basta essere un po' sgamati, si dice dalle mie parti.
Ho visto che in certe foto sei andato proprio a cercare degli angoli ultra sperduti.
No, in realtà non sono angoli ultra sperduti. Credo che non serve andare a cercare delle cose ultra sperdute. Le cose le trovi. Cioè,
le trovi anche al centro.
Sì, nel senso che appunto fa parte di come guardi un posto. Puoi trovarla anche in Piazza Duomo, una cosa particolare che magari gli altri non vedono. Ma e anche questo fa parte del progetto, poi cercare di guardare di nuovo il mondo con occhi nuovi e alzare la testa e staccarsi un po' da sti telefonini, da sti smart devices, come si chiamano, e riappropriarci un po' del momento in cui viviamo, dell'adesso, di riconquistare il qui. il momento stesso.
Allora, chi non è riuscito a trovare su internet le foto in questione sarà sicuramente curioso di vederle, anche perché sicuramente saranno in un formato e in una, diciamo, cornice più interessante, più emozionante, nella mostra che è stata organizzata a Lazzaretto, che sarà aperta, ricordiamolo, fino al
27 ottobre.
Fino al 27 ottobre, una mostra che è inserita in questa rassegna organizzata dalla Carovana insieme a un'altra associazione che si chiama Malik. La Carovana è stata qua proprio questa settimana a parlarci di questa iniziativa, di questa rassegna che è teatrale, che è appunto di arti visive, di laboratori, che riguarda il quartiere di Sant'Elia. Noi invitiamo sia la Carovana che Malik a venire a presentare la loro attività anche al Cagliari Social Lab, che si svolge domani e dopo al Ghetto in Castello, quindi venerdì e sabato, venerdì sera e sabato tutto il giorno, mattina e sera. In particolare domani sera, venerdì, dalle 16:30, microfono aperto per tutte le associazioni, le imprese, i blogger, i comitati di quartiere, i gruppi di qualunque genere che fanno cose interessanti per la loro città e hanno voglia di raccontarle via radio in diretta a tutti.
In modo che quando vanno nell'aria, sì, appunto on air, qualcuno magari li sente e decida di contribuire al loro progetto.
Di dargli una mano, o trova una possibile sinergia. Poi comunque, al di là del fatto di venire lì a parlare, è bello essere lì al lab per incontrare magari altre associazioni, perché è raro, sono momenti che non capitano spesso di riunire tante associazioni, tanti soggetti, tra virgolette, creativi sotto un unico tetto. E questa è una bella opportunità che si svolge domani e dopo al Ghetto, al quale siete tutti invitati, ascoltatori anche di Radio X compresi.
E anche voi ospiti, speriamo di vedervi, se non sarete troppo impegnati nell'allestimento della mostra. E la mostra viene inaugurata in contemporanea, uscirà il libro, come abbiamo detto.
È la prima, è la prima nazionale. Diciamo.
Volevo chiederti, il libro è solo fotografico o ci sono anche dei testi? Nel senso, fa un lavoro di
ci
reportage?
Sono dei testi, c'è un testo di Mario Dondero, che è un importantissimo fotogiornalista, mi fa quasi paura dire un mio collega, perché Mario Dondero è davvero un monumento del fotogiornalismo italiano internazionale, che sarà qui anche a presentarlo con noi insieme a me sabato pomeriggio alle 6 al Lazzaretto. Poi c'è un testo di Sergio Romano, che è l'ambasciatore editorialista del Corriere della Sera, e poi c'è un testo mio. E poi ci sono 55 fotografie in bianco e nero e edizioni Poscar.
E la presentazione viene fatta sempre all'interno della rassegna, quindi sempre al Lazzaretto.
Al Lazzaretto.
Diamo già la data anche della presentazione?
Sabato 19, ore 18.
Ah, perfetto, quindi in concomitanza con l'inaugurazione della mostra.
Esatto, perfetto. Ci saremo io, Mario Dondero e Dario Coletti.
Perfetto, io saluto il nostro primo ospite, adesso un altro po' di musica con Robert Glasper, Experiment, e poi torniamo in diretta qui su Radio X, Cagliari Social Radio.
Ciao Luca, grazie per esserci venuto a
mille,
trovare.
Grazie, siete stati gentilissimi e tanti auguri per tutto quello che fate, mi sembra che ci sia un bel fermento.
E anche
Cagliari,
a te in bocca al lupo, verremo a vedere la mostra.
Crepi il lupo, grazie
ciao.
Mille, ciao.
Experiment Black Radio.
Radio sucker never play me. Triple shade of black, then my bleach should never fade me. They say he crazy, New York raised them in the 80s. Killer catch administration, gangster renovation. Born out isolation, Asian ill communication. Asian Marvel, fiber actor, pestilential, microscopic soul, sonic remedy. Clinic right in the street, operating in the dark. Surgery of wounded heart, come together. Pill apart, come together. Smoking on something good, praying for something better. From out of better, never rocking for forever, ever, 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 ever. Forever, ever, ever. It's still a secret even when you tell them dumb dummies. Hush money, rent receipt, drug money, the cold-blooded warm gun money, the chief rock a fuel injector, Zulu horse, Papa Dog, Boogie, bay, 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 bay. You're rocking, yes, you are rocking with the fresh, you are rocking with the depth, you are rocking with the best, you are rocking with the yes. Now you are rocking with the fresh, you're rocking with the depth, you are rocking with the fresh. It's the yes, you are rocking with the best, you are rocking with the fresh, you are rocking with the depth, you are rocking with the yes. Now you are rocking with the best, you're rocking with the fresh, you are rocking with the depth, it's the yes.
Zulu. Big bird flies down on the mountain pass. Only thing to survive the crash. Black radio. You wanna fly free, go far and fast. Built to last, we made this craft.
from Black Radio, Black Radio, Black Radio.
La voce di Yaslin Bey con la musica e il pianoforte soprattutto di Robert Glasper. Questo è Robert Glasper Experiment, un pezzo che noi amiamo alla follia perché si intitola Black Radio e noi siamo proprio una Black Radio. Riprendiamo la nostra diretta di giovedì 17 ottobre, se ci ascoltate sono le 19.22 sui 96.8 di Radio X, saranno le 10.22 domani mattina quando ascolterete la replica di questo programma.
E io sono in compagnia di due nuovi ospiti, uno senza nome, lo chiameremo Insortu perché vuole mantenere celata la sua identità.
Cosa vuol dire Insortu? Nel senso che insorge oppure che è nell'orto?
Entrambi, Insortu. Penso entrambi.
Buonasera a tutti, sì, entrambi, in realtà il significato è quello.
C'è un'insurrezione nell'orto, così.
C'è un'insurrezione nell'orto, speriamo anche fuori dall'orto per portare l'orto dove l'orto non c'è.
Benissimo.
E in compagnia di Insortu c'è invece una ospite che conosciamo bene, era già venuta a trovarci da Radio X, Francesca Mulas, giornalista di Sardinia Post, che oggi viene ad accompagnare Insortu.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Francesca, benvenuta. Allora, siete venuti per parlare agli ascoltatori di Guerriglia Gardening. Infatti io inizierei chiedendo a voi, che siete due giardinieri, anzi tu Insortu in particolare, un giardiniere anarchico e creativo, cosa significa Guerriglia Gardening?
Allora, la Guerriglia Gardening in realtà significa andare negli spazi in cui non c'è magari del verde, degli spazi urbani soprattutto, e senza chiedere autorizzazione a nessuno piantare delle specie vegetali,
piantare delle grane, come
piantare delle grane, esatto. È un fenomeno che è nato alla fine degli anni 70 negli Stati Uniti, a New York in particolare, dove sicuramente diciamo il peso della necessità sì, della città, quindi ha portato qualcuno a escogitare questo tipo di azioni
che colpiscono in particolare che soggetti?
Ma no, allora i soggetti che vengono colpiti in realtà possono essere delle aiuole abbandonate, possono essere delle terre incolte, possono essere degli spazi abbandonati, degli spazi in città visibili o meno. Poi ci sono mille diversi tipi di modo di fare guerriglia gardening, anche se comunque tutti sono diciamo uniti da uno stesso filo conduttore,
che è il verde.
Che è il verde, sì, sono una serie di anche diciamo punti d'attenzione che si vuole cercare di mettere riguardo a tematiche legate all'ambiente, alla sostenibilità, a un progresso che comunque a un mercato che comunque, voglio dire, non necessariamente corrisponde a quelle che sono le esigenze dell'essere umano, delle specie che insomma che ci sono nel pianeta.
In questi giorni il tema del rapporto dei cittadini con il verde, con le piante, è molto attuale, molto caldo, anche a causa di quello che sta succedendo per esempio in terrapieno con lo sradicamento dei pini e delle altre piante secolari che ci sono da quelle parti lì. Io ero curioso di sapere in quale zona di Cagliari si possono vedere dei tuoi interventi di guerrilla gardening.
C'è qualcosa in Piazza Costituzione, quindi nella piazza che è stata ristrutturata da poco, c'è qualcosa in via Dante, in vari tratti. piccole cose che ho messo in marina.
Tipo, raccontaci qualcosa, dici che cosa si vede per riconoscere, perché immagino che saranno ben mimetizzate, essendo delle cose.
No, non particolarmente. Alcune, io lavoro molto con i barattoli, quindi con i materiali di recupero in generale, non solo con i barattoli. I barattoli sono quasi sempre li posizioni in posti anche abbastanza visibili.
Delle specie di alberi di Natale con i tuoi barattoli sui pali?
Volendo, sì, diciamo che prediligo i pali comunque agli alberi. In ogni caso,
e quanto resistono queste opere mediamente?
Bisogna vedere, cioè, in qualche caso vengono rubati, in qualche caso ci sono i segni di un pugno, in qualche caso vengono pasticciati, in alcuni casi cedono le fascette,
insomma ci sono varie casistiche.
Vabbè, ma io sono del parere che comunque l'indifferenza è la cosa peggiore, quindi no, anche nella negatività
assolutamente penso che sia intenzionale, no? Anche la provocazione,
sì, no? Ovviamente sì, poi voglio dire, può capitare, cioè anche quelli che fanno, anche i writer comunque mettono in conto il fatto che qualcun altro potrebbe andare il giorno stesso a fargli qualcosa sopra, quindi è da mettere in conto. E poi comunque, insomma, se lo vedi come un non so se parlare di dono alla città, perché in realtà anche è una cosa che faccio perché mi piace, cioè sento proprio la necessità di volerlo fare, mi piace farlo, mi piace anche semplicemente lavorare con la decorazione dei barattoli e queste cose, quindi
Può avere comunque una doppia natura, nel senso, penso tutti gli artisti che lavorano nella strada come arte pubblica, qua anche Francesca ci può dare una grossa mano, abbiano un doppio intento, sia quello di sfogare il proprio estro e dare piacere alla loro mente, che è quello di donare qualcosa agli altri.
Sì, o di fare una sottolineatura su qualche cosa che merita di essere in qualche modo, no, evidenziato, merita un intervento, uno sguardo contemporaneo, magari diverso da quello che ci si aspetterebbe.
Certo, non dimentichiamo però che questi interventi sono illegali, quindi hanno bisogno sicuramente più di altre opere d'arte di protezione, sia da parte degli artisti stessi, sia da parte dei cittadini. Nel caso di Insortu posso dire, perché li ho viste io di persona, le sue creazioni, i suoi interventi di guerriglia gardening sono a volte protetti dagli stessi cittadini che si appropriano di questi piccoli orti, se ne prendono cura, li innaffiano, quindi questo è un caso...
li proteggono dall'intervento della forza pubblica o della,
può darsi,
dei manutentori del verde cittadino.
Certo, è capitato per esempio nel resto dell'Italia, alcuni hanno segnalato, fuori ci sono soprattutto Milano, Roma, Torino, ci sono gruppi che organizzano interventi di guerriglia gardening molto attivi, che pubblicano le foto e blog, alcuni hanno ricordato come in alcune strade dove stavano per essere effettuati degli interventi di demolizione di palazzi, di aiuole, il fatto di avere piantato degli orti o dei fiori ha bloccato queste demolizioni.
Beh, qua io racconterei la stessa storia che poi ha anticipato Insortu, quando nel 1973 è stato coniato il termine guerriglia gardening da Liz Christie col suo collettivo Green Guerriglia, che loro nacquero proprio perché nel Lower East Side assaltarono un vecchio edificio abbandonato derelitto e ci costruirono un giardino. Lo sapete cosa è successo a distanza di 40 anni, quindi 73-2013, che ora quel giardino è stato autogestito per anni, invece ora è sotto l'egida del comune di New York.
Certo, quindi è stato istituzionalizzato.
È stato istituzionalizzato, quindi si può arrivare anche a quello. E la cosa che più mi fa indispettire è che sia un lavoro illegale, nel senso, questo termine illegale forse anche... perché non fate del male a nessuno, anzi non potete fare altro che portare un po' di colore.
Ma io credo che l'arte
debba
essere un po' sempre trasgressiva, cioè l'arte deve superare sempre un confine di quello già visto, di quello già fatto, delle cose istituzionali, e mettere un piede in un territorio, diciamo, che è un, diciamo, perlomeno grigio, perlomeno non chiaro dal punto di vista del diritto, anche perché in questo modo, con questi interventi, si entra, come dire, in sintonia con il sociale, con le persone che ci vivono attorno. Tu facevi, Francesca, degli esempi molto interessanti prima, cioè il fatto che un quartiere o un piccolo rione adotti un intervento di un artista di strada in un giardino e diventi quasi il guardiano di quell'opera d'arte, crea un rapporto diverso tra l'arte e le persone, la introduce come un fatto di tutti i giorni, non come una cosa da museo che si va a visitare quando si va in vacanza in una grande capitale. L'arte diventa una cosa vicina a casa, no?
Avevi previsto questo riscontro?
Ma la cosa è iniziata abbastanza casualmente, non, no, in realtà...
Ecco, prima di tutto, quando è iniziata? Nel senso, sei novello?
Sono più o meno, si può dire che sono più o meno novello. Allora, la prima esperienza di guerriglia gardening l'ho avuta circa 2 anni fa, dopo la quale poi non c'è stato più nulla. L'ho fatta con un gruppo di altre persone. Mentre ho ripreso in realtà con l'attività più o meno all'inizio di quest'anno, quindi ho passato questi 2 anni in cui cercavo di progettare una serie di azioni, non ho mai fatto granché per mille motivi, e poi dall'inizio di quest'anno
ti è partita la scheggia, ecco, creativa di nuovo.
C'è stato qualcosa in particolare che ti ha...
Ma sì, sono riuscito ad avere molto più tempo libero, nel senso che ho deciso di abbandonare il mio posto di lavoro dopo quasi un decennio e ho deciso di fare un po' di cambiamenti, diciamo, relativi alla mia vita, quelle che erano tutta una serie di cose, e quindi da qua sono partito cercando di fare esattamente le cose che mi interessava seguire.
E sta iniziando a muoverti.
E sta iniziando a muoverti.
E sono sicuro che ci saranno in programma anche future azioni notturne, sì, future scorribande.
Sì, che poi non sono necessariamente solo notturne, però diciamo meglio la notte, meglio la pioggia, che insomma in qualche maniera al cagliaritano... Almeno la pioggia tiene distante.
Incognite.
La cosa bella di farle di giorno è che di giorno le puoi documentare, rimane insomma la documentazione video fotografica, sì, no, dell'azione che si compie, no?
È bellissimo anche fra i commenti più soddisfacenti secondo me ci sono quelli delle signore anziane che si fermano, vedono che cosa stai facendo e là ti fanno i complimenti, quindi quelle sono cose che a me...
Ma che tecnica usi? Ti travesti da operaio del comune quando fai queste cose?
No, no, assolutamente niente di tutto ciò.
Fischietti.
Mi travesto da uno che suda come un maiale perché comincia a venirmi l'agitazione, mi guardo intorno e su.
E c'hai dei complici o agisci in solitario?
Ma è capitato che in qualche caso sia stato aiutato, ma più che altro per una questione numerica di barattoli. Che
qualcuno non... che ti controlla il palo, non c'era il classico,
sì,
palo che controlla
allora,
l'angolo.
L'ultima azione che ho fatto in Piazza Costituzione, in realtà l'ho fatta con delle altre amiche che mi hanno aiutato a portare i barattoli, che erano circa 8. Quindi volevo evitare di spezzare piante e fare cose del genere e in velocità.
Però per tornare all'attualità, ci sono dei tali guerriglieri del gardening oggi in comune che in confronto tu sei veramente un super dilettante. Hai visto gli interventi che fanno di domenica mattina? Pa! Fanno sparire
quelle sono...
tre ficus e 2 pini. Così.
Quelle sono magia, cui non sarà mai una spiegazione. Ascolta, io volevo chiederti: abbiamo parlato tanto di latta, di questi barattoli di latta, però l'aspetto del pollice verde, cosa ci pianti dentro? Cosa vuoi vedere in città? Che piante? Bah. Sono solo vegetali o anche piante che producono frutta?
Ma allora, i barattoli in particolare stanno ospitando piante ornamentali.
Ah, piante ornamentali.
Quello che ho utilizzato di più, soprattutto dalla primavera all'estate, sono le portulache, che insomma sono abbastanza semplici da coltivare, vanno da sé, arrivano anche con la pioggia, quindi ho utilizzato anche delle altre piante. Mi piacerebbe lavorare anche su altro tipo di piante, in particolare le orticole. Ovviamente là si tratta di fare un discorso differente, fare un progetto diverso, e ci sto lavorando. Però diciamo fondamentalmente le piante che si possono usare sono tantissime, dalle talee dei gerani, dalle talee di qualsiasi pianta, poi bisogna sperimentare, quindi io invito tutti a sperimentare questa cosa e prendersi cura di un'aiuola con barattoli, senza barattoli, con cassette della frutta, con qualsiasi tipo di materiale riciclato.
Allora mandiamo un brano Q-Tip, oggi tutta scaletta un po' hip hop, e poi torniamo in onda in diretta con il nostro Insortu. We'll be right back.
love is truly powerful, the undeniable force that makes it magnetic when you can't explain what you do, but you do. Can't nobody play the blues like the grid.
E qui stiamo preparando un autentico trasloco, perché dovremo portare mixer, casse, microfoni, registratori, computer,
conduttori
anche. Domani mattina si trasloca al ghetto per questa due giorni di Radio X. È un esperimento che non abbiamo mai tentato prima, questo di una maratona di quasi 12 ore di radio non di filata, perché per fortuna c'è la pausa. Però cominciamo domani intorno alle 16, microfoni aperti, ci sono già decine di iscritti a parlare, tra l'altro c'è la mail sul nostro sito e sul nostro Facebook per prenotarvi, però non vi preoccupate, potete venire anche direttamente al ghetto e troveremo il modo di farvi parlare. 5 minuti a testa per presentare la vostra attività. Poi chiusura della serata domani con la presentazione dei nuovi programmi e dei nuovi progetti radiofonici di Cagliari Social Radio. E chiusura con Buongiorno Cagliari Live al ghetto, quindi domani faremo un po' tardi.
Che diventerà Buonanotte Cagliari, come si disse.
Sì, diventerà sì qualcosa del genere. Poi sabato si riprende dalla mattina alle 10:30 con dei focus group, sempre con interventi del pubblico, dedicati ad urbanistica, poi dopo all'associazionismo, diciamo alla solidarietà, al sociale, ai quartieri, curato da Vito Biolchini. La sera si riprende con imprese e innovazione alle 4. E poi intorno alle 18 parliamo di arte, creatività, cultura, lo facciamo il sottoscritto Andrea Prost e Enrico Ligia con vari ospiti.
E chissà che tra tutte le persone che verranno a trovarci venerdì e sabato non ci sarà anche Insorto, in incognito, a piazzare delle sue installazioni vegetali all'interno del ghetto degli ebrei.
È un incognito un po' difficile piazzare le installazioni, però si può tentare.
Soprattutto al ghetto, soprattutto al ghetto. Ma ti proteggiamo noi.
Qua ti abbiamo identificato solo in due. Ascolta, una domanda che volevo farti riguarda l'animo con cui tu affronti il fenomeno del guerriglia gardening, nel senso che il movimento del guerriglia gardening non ha un unico senso, nel senso in questo movimento confluiscono diverse anime, che sono quella legata all'ecosostenibilità, quella legata al puro piacere del giardinaggio, quindi alla bellezza delle piante, invece un'altra che viene definita politica. E ti vorrei chiedere se anche tu senti che si può mandare un messaggio di questo tipo.
Ma sì, per come la vedo io, le tre anime potrebbero anche convivere tranquillamente assieme, nel senso che insomma potrebbero essere molti gli aspetti della guerriglia gardening che una persona va a ricercare. Cioè, può essere che una persona faccia guerriglia gardening perché magari ha qualcosa di diverso da dire da un'altra persona che fa la stessa cosa. Per ciò che riguarda la politica, sì, è sicuramente un'azione politica, nel momento in cui comunque, a prescindere dalle giunte, a prescindere dal colore politico, vai a lanciare un messaggio, ma soprattutto lo vai a mandare ai tuoi concittadini. È là che cerchi di trovare il primo appoggio, perché probabilmente con le spinte, con una bella spinta che parte dal basso, anche le amministrazioni aprono gli occhi, cioè aprono le orecchie, sentono la necessità di affrontare un determinato argomento. Quindi io la vedo come cosa politica, nel senso che cerco di dare un piccolo messaggio e mi piacerebbe che tante altre persone facessero la stessa cosa in maniera differente. Quindi io cerco di coinvolgere fondamentalmente i miei concittadini.
Ho una curiosità da chiederti, cioè come fai tu a catturare il feedback delle persone? Cioè ti nascondi vicino alle tue opere per vedere come vengono commentate dai cittadini, oppure sei stato in qualche modo intercettato, contattato tu da qualcuno? So, come fai a capire che impatto hanno sulla collettività, sull'anima delle persone?
Beh, all'inizio amici che magari sapevano appunto che il progetto era quello che stavo portando avanti io, appunto mi facevano i complimenti magari per alcune cose. In qualche altro caso mi è capitato di sentir parlare qualcuno a proposito dei barattoli che c'erano in via Dante. Altre volte passeggiando.
Ma tu le firmi le opere? C'è una tua firma in qualche modo?
No, non necessariamente. Io a volte ci metto un logo che è il logo di Insortu, non sempre ci metto questo logo. In realtà è una cosa un po'.
Quindi sei un po'
E poi lascia nei cassonetti vicino un comunicato tipo Brigate Rosse.
No, non credo proprio. Quello non
o Al-Qaeda.
No.
Comunque, volevo chiedere a Francesca invece, che Francesca è stata una delle prime che ha fatto un esperimento di guerriglia gardening ed era riuscita anche a coinvolgere molte persone in questo esperimento. E volevo raccontarti un po' com'era andata per poi finire chiedendoti come si potrebbero coinvolgere nuove persone in questo tipo di attività, nel senso, se uno si volesse avvicinare al guerriglia gardening, dove dovrebbe andare a parare?
Ma rispondo a quest'ultima domanda, intanto dove dovrebbe andare a parare? Qualsiasi aiuola trovi disponibile può andare tranquillamente lì.
No, ma io parlo di persone, cioè se c'è qualcuno che allora vuole fare rete, vuole fare un collettivo.
Dunque, per ora che io sappia a Cagliari ci sono dei piccoli gruppi che spontaneamente vanno e praticano guerriglia gardening, mentre in tutte le altre città italiane ci sono delle reti già più solide, più forti, che si chiamano appunto guerriglia gardening, hanno il nome della città, e che fanno riferimento a un sito internet nazionale. A Cagliari ci sono solo dei piccoli gruppi, per ora mi viene in mente per esempio Sustainable Happiness, che hanno organizzato un attacco 2 anni fa, Maraia Fura stessa cosa, e anche un gruppo che ho organizzato io sempre 2 anni fa in occasione di una giornata nazionale, la prima giornata nazionale dedicata al guerriglia gardening, in cui tutte le città erano invitate ad attaccare appunto le zone grigie del loro comune e piantare fiori, piante ornamentali, piante aromatiche, qualunque cosa.
Diciamo agli ascoltatori che la giornata nazionale del guerriglia gardening è il 1° maggio. Questa data risale al 2007, è stata inventata dal collettivo di Bruxelles. Il giorno del 1° maggio tutti i guerriglia gardeners sono invitati a piantare un girasole nei loro quartieri. L'anno scorso sono stati piantati più di 500.000 girasoli in tutto il mondo, quindi sei riuscito a fare anche una rete globale. Poi un'ultima cosa, in sorte mi hai detto che tu conoscevi qualcuno che effettivamente lo stesso si approccia al guerriglia gardening, anche se meno selvaggio, meno anarchico del tuo, e mi hai parlato di una piccola associazione della Marina.
Ma allora, io non conosco personalmente, però ho avuto modo di vedere questi bellissimi cassoni fatti, credo, da dei bambini, perché c'erano dei cartelli dove c'era scritto la bottega dei sogni, dentro questi cassoni fatti appunto in maniera proprio casereccia sono state messe un sacco di piante. Questi sono, diciamo che sono vicino alla piazza, anzi in piazzetta Ramo, in Marina. Ne ho visto anche in via Dettori, se non sbaglio.
E resistono?
Uno è stato devastato dopo 2 giorni, diciamo più o meno come era anche ipotizzabile che succedesse. Gli altri stanno continuando a resistere, quindi insomma io sono stato molto contento nel momento in cui ho visto questi cassoni.
Beh, anche perché se veramente ci sono dei bambini e qualcuno che...
Io ho ipotizzato che fossero dei bambini, perché poi mi sono andato a cercare chi fosse questa bottega dei sogni.
Piantare piante in città, bello.
Infatti bello. E quindi...
E sei riuscito a scoprire chi sia la bottega dei sogni?
Credo che sia una ludoteca proprio in piazza Dettori, che lavora con i bambini.
Sai che forse li abbiamo avuti ospiti in un programma qui a Radio X con Eileen Steingart. Faremo le nostre indagini. In ogni caso, se siete alla ascolto, bottega dei sogni, vi aspettiamo al ghetto, così potete presentare il vostro lavoro con i bambini di Marina.
Adesso salutiamo Insortu e salutiamo Francesca Mulas. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che se vogliono scrivere a Insortu, magari per partecipare anche in azione di guerriglia gardening, lo trovano su Facebook. La nomea è chiaramente Insortu, non è difficile da trovare. Grazie per essere venuti. Ciao Insortu.
Grazie a te.
Ciao,
grazie
Francesca.
Ciao, grazie.
Ciao Francesca, teneteci informati delle vostre prossime scorribande artistiche.
Grazie. Grazie, ciao.
Grooving. The body moving. The body. moving.
Poteva mancare Jay Dilla in questa puntata, caro Ligia? No, vero? Immagino proprio di no. Che dici?
Beh, direi, visto che è una puntata solo black, Cagliari Social Black Radio.
Allora, ultimo segmento della nostra puntata di oggi, di cosa parliamo?
Il terzo ospite purtroppo non è un rapper.
E perché non? Perché purtroppo?
Perché eravamo pronti, cioè avevamo tutta la scaletta hip hop. E poi alla fine è arrivato Emilio Spano a trovarci. Benvenuto Emilio.
Grazie mille, un saluto a tutti.
Ciao Emilio.
Emilio,
ciao,
è venuto a trovarci per... Io lo presenterei come un ragazzo che nel corso degli ultimi anni si è dato tanto da fare per la scena culturale cittadina, specialmente per avvicinare i giovani a determinate discipline come la poesia e la letteratura nel caso dello slam, e lo studio delle lingue straniere nel caso del Cagliari Language Network, che quest'anno festeggia il suo quarto anniversario. Emilio oggi è venuto principalmente per parlarci di questa rete di amanti delle lingue straniere che ha costruito in città.
Sì, allora, è vero, sì, non è tanto il Cagliari Language Network che sta per compiere i 4 anni, ma sono i gruppi di conversazione, il gruppo di conversazione di inglese. È stata un'idea iniziata così per caso, barretta per gioco, a novembre del 2009, quando tra l'altro ero negli Stati Uniti. Io ho conosciuto questa cosa in America e l'ho semplicemente importata qua.
Pagato le tasse doganali?
Assolutamente sì.
Ok.
Siccome pensavo che fosse una bella idea, cioè ritrovarsi in un locale in modo totalmente informale e praticare una lingua straniera, ho pensato che fosse allucinante che non ci fosse a Cagliari. E siccome non volevo fare il solito cagliaritano lamentoso che dice non c'è, ho detto lo faccio e vediamo come va. E devo dire che dopo 4 anni, 1200 meeting, 8 lingue diverse e una rete, un network, è proprio il Cagliari Language Network.
Quante persone avete beccato, coinvolto in questa iniziativa?
Non ne ho idea, ma molte più di 2000-3000 persone almeno.
Noi sappiamo che i fan su Facebook alla pagina Cagliari Language Network si aggirano intorno ai 2000.
Sì, un po' meno, però il gruppo di conversazioni di inglese, che si chiama, il nome è lungo, Cagliari English Language Conversation Group, ha 4400 membri più o meno.
Quindi qual è l'offerta che fai ai nostri ascoltatori?
L'offerta che faccio ai nostri ascoltatori?
È tutto gratis.
È tutto gratuito. Dovete semplicemente venire. In questo periodo ci ritroviamo in centro città, in un posto che si chiama Babel Club. Semplicemente voi dovete entrare e parlare in inglese con le altre persone, nient'altro, non c'è nessuna iscrizione da pagare, nessuna tassa doganale da versare.
Magari sarete costretti a bervi una birra.
Quello è l'unica cosa che... non c'è nessuna costrizione, però.
Parlando di questo gruppo di inglese, quando si incontra il gruppo di inglese?
Il gruppo di inglese si incontra 3 volte alla settimana, il lunedì, e diciamo c'è spazio per tutti i livelli di inglese, e il mercoledì e la domenica invece il livello è un pochettino più alto.
Gli orari?
Gli orari su fine serata variano un minimo, però tendenzialmente dalle 7 in poi. Può essere dalle 7 alle 11, dalle 7 alle 10.
Quindi siete partiti con inglese e poi ti hanno chiamato i portoghesi, poi... ti hanno chiamato gli spagnoli e
sì,
chi altro?
Mi hanno chiamato all'inizio i tedeschi, poi i francesi, ovviamente. Ovviamente i tedeschi, poi ha iniziato il gruppo di francese, spagnolo, Poi Italiano per Stranieri, che è forse che è un gruppo a cui tengo moltissimo, perché
bello,
perché è proprio lo spirito del Cagliari Language Network.
E poi ti puoi finalmente rilassare, diciamo la verità. Cioè uno si rilassa e fa la sua bella figura parlando la sua lingua con tanti stranieri che vogliono imparare l'italiano.
Solo per quello.
Ma Emilio vuole sempre evitare di parlare italiano. Infatti anche oggi mi ha chiesto se poteva intervenire in inglese, però gli ho detto non avendo il traduttore automatico non possiamo accoglierti per parlare in inglese.
Vabbè, la prossima volta ci conto.
No, allora la prossima volta a me farebbe tanto piacere che la prossima volta potesse essere domani. Se tu domani hai un momento per venire a raccontare questa iniziativa bellissima al Cagliari Social Lab, puoi anche, ti autorizzo anche a iniziare a parlare il primo minuto in inglese, poi dopo lo traduci.
Sicuramente vengo, mi fa molto molto piacere.
È una cosa molto.
Poi scegliamo la lingua.
Facciamo la lingua estrazione.
Cioè, sono limitato. Cioè, o italiano o inglese. Non ce ne sono altre, purtroppo. Però dai, quindi queste due vanno bene.
Quindi dal gruppo di inglese sono partiti questi altri gruppi. E tu ti stai sempre muovendo in questa direzione di internazionalizzazione della città, perché appoggia appunto questa diffusione della cultura straniera, eccetera. Tant'è che ora c'è un nuovo progetto in ballo,
sì,
che è simile al Cagliari Language Network, ma non troppo. Questo progetto si chiama Tandem.
È il Tandem Project Cagliari. Sta per partire. Lo presenteremo venerdì prossimo al Bubble Club, sempre in via Leonora d'Arborea. E nasce con, ed è una cosa che mi fa molto molto piacere, con l'unione di tre associazioni
che sono
Cagliari Language Network, SN, Erasmus Student Network,
conosciamo bene,
e ISAWO, che è un'associazione di medicina. E sono molto contento per il progetto Tandem, perché vede finalmente la collaborazione delle associazioni assieme, e tutti con lo stesso spirito, cioè quello di unire gli italiani e tutti i ragazzi stranieri che vivono a Cagliari. Perché cos'è il Tandem? Il Tandem è in pratica un incontro tra due persone. Io parlo per esempio mezz'ora in italiano e l'altra persona poi parliamo mezz'ora in italiano e mezz'ora in inglese, per esempio, oppure in francese, in finlandese,
però
che
solo vis-à-vis.
Sì, sì, sì. Ed è un'iniziativa che fuori da qua ha già preso piede abbondantemente. Riteniamo che sia giusto portarla anche a Cagliari, cioè è già iniziata.
Come
cioè,
funziona? Li fate incontrare, li fate andare in giro per la città, gli date un tema, cioè come funziona questo scambio?
Qua proprio il Tandem, ci sarà una bacheca virtuale su Facebook,
sì,
e sarà destinata tendenzialmente a studenti, comunque universitari, bene o male, sì, gente giovane. Ci sarà appunto questa bacheca virtuale dove io, per esempio, scrivo Emilio Spanu, cerco una persona con cui parlare in tedesco, metto a disposizione inglese e italiano. Una persona che parla tedesco e che vuole approfondire l'inglese mi contatta e ci incontriamo ovunque in città e si parla mezz'ora in una lingua e mezz'ora nell'altra, di modo che tutte e due possiamo migliorare le nostre capacità linguistiche, ma allo stesso tempo deve essere anche uno scambio culturale tra due persone.
Certo, nasceranno grandi amicizie,
anche amori, chissà.
Assolutamente, anche in gruppi di conversazione sono nate
storie.
Tantissime amiche, storie a bizzeffe, amicizie in quantità impressionante. E questo è veramente una delle cose che più mi fa piacere dei gruppi di conversazione.
Chi è il cliente, che poi non è cliente visto che è gratuito, tipo, comunque l'utente tipo del gruppo di conversazione?
No, sono tendenzialmente persone giovani sui 25-30 anni, italiani.
Quindi diciamo sotto i 30-35.
Sì, tendenzialmente l'utente medio è questo, però ci sono persone fondamentalmente di tutta l'età, dai 18 ai 70-75.
Veramente?
Voi fate un lavoro bellissimo, perché io riscontro anche quest'anno nelle interviste, abbiamo ripreso le nostre interviste di Mai Cagliari, sai Enrico?
Sì.
Questo programma che facciamo già da un anno con gli studenti proprio dell'Erasmus, che danno i voti, le pagelle alla città di Cagliari. E l'anno scorso una delle cose che rilevavano è che i cagliaritani parlano poco l'inglese. Anche quest'anno è un tormentone questo nelle prime interviste che stiamo registrando e poi andranno in onda a breve, questo problema delle lingue. Quindi farsi promotori di un'iniziativa che facilita, diciamo, la comunicazione tra la comunità straniera sempre più numerosa che vive in città e i cagliaritani è bellissima, e oltretutto favorisce, come tu hai detto, amicizia, rapporti, poi si va fuori a trovare l'amico e serve, come dire, ad allargare un po' la mente, no? Ad aprire un po' le prospettive.
E ne abbiamo, secondo me ne abbiamo molto bisogno a Cagliari, di aprirci la mente, di guardare non solamente qui dentro ma anche fuori, è fondamentale.
Allora, ultimo velocissimo break musicale, poi torniamo in studio con Emilio per chiudere questa puntata di Cagliari Social Radio Extra Live.
Yeah. Yo, you remember back in the days when niggas used to rock waves and shit? When, like, yo, I had the fucking 360s, my nigga. Like, nobody in the hood was fucking with my shit. And that's real shit.
Since 9-5, mama been working 9-5. And I know the landlord fed up with our lives. So we pray to the guys, the jives, and the allies to keep us safe and watch our lives. Cause all we tryna do is do good. Put on my hood when I walk through hoods. Cause these niggas these days is local. You get it in your vocals if you ain't a local. Yeah, that's why I'm tryna go global. Yeah, that's why I'm tryna be a mogul. I'm hopeful that me spitting this sofa where have me in the Daily Postal. Flying coastal, eating tofu. Like I told you, I know niggas who trash rapping. Worry about the trending fashions rather than ascending passion. They want me send them checks, but I just send them laughing. Right after I start laughing, they start asking what happened. But back to the chapter. Mama told me follow dreams, you never have to ask her to. So that's what I do, became an MC master. Since then it's been a disaster for you and your favorite rapper. Go ahead, ask him, who is Joey Bag? Watching grass, asthma, damn it's so sad. He pulls the chatter, cause he know he rather back up than to admit the kid is hotter than magma. But fuck it, you gotta give credit where it's due. Cause you ain't gon' like the karma when it's set up on you. It can get you in your medical, fuck you up in the decimal. So get you 2 to 3 for residue found in your retinue, And they told me not to be so complex, never down to accomplish articles and complex. And the sauce, Alfredo of course. There I go again, stepping out of line, running off course. I heard reports that it's like sexual intercourse with your thoughts when I talk about the shoes in which I walk. For it is not false, nor false, that this kid from the north speaks with false support to reinforce the sauce. I'm sure by now, you can assume he never lost, unless with some form of divorce or a corpse. Born boss, no days off, child labor. Let me see those in favor to spin that back like tornadoes.
From like as far back as I can remember, like, you know, I always just.
E così come test linguistico di fine puntata abbiamo mandato questo Waves
di Joy Badass.
Joy Badass. Insomma, che ha un nome che è tutto un programma. Noi siamo qui con Emilio per parlare di scambi linguistici in città.
Non solo, perché abbiamo parlato del Cagliari Language Network, abbiamo parlato del Tandem. Ora, prima di concludere, Emilio ci presenterà il suo nuovo, nuovissimo progetto, che si chiama Progetto, però in inglese The Project.
The Project, sì, è l'ultima idea che mi è venuta in mente.
L'ultima malsana idea.
L'ultima malsana idea, anche se a breve torneremo anche con un evento che conoscete in molti, che si chiama Peciaccia, scritto Peciacuccia, e che io spero vivissimamente di riportare a Cagliari nei prossimi mesi.
Ma tu eri coinvolto nel gruppo del Peciaccia?
Sì,
con Carlotta Pina.
Ero tra i
promoters.
È nato Peciaccia a Cagliari una notte al Caffè Barcellona, parlando con Carlotta Pina e Matteo Lecci Scocortu.
Quel vostro amico che adesso vive fuori, che non mi ricordo come si chiama, grande grosso, Pietrino
è tornato a Cagliari. Salutiamo Pietrino.
Ed effettivamente spieghiamo agli ascoltatori che Peciaccia in realtà era il soprannome di Emilio.
Sì. Peciaccia, che vuol dire chit-chat, come si dice, chiacchierare in giapponese, tra l'altro.
Ed era un format, ed è un format molto popolare in giro per il mondo, in cui i ragazzi presentano quello che fanno, le loro idee, i loro progetti, con una presentazione di tot di slide.
Sì, 20 slide in 20 secondi. Sì, anche grazie all'idea
del Peciaccia.
No, partendo anche, cioè, non solo di Peciaccia, comunque dell'organizzazione degli eventi, mi è venuto in mente questo The Project, che ancora è un progetto, lo dice il nome stesso, ancora in divenire. La mia idea alla base di The Project è dare spazio a... sembra banale, però secondo me non è così banale. Dare spazio a nuovi artisti, a nuove persone, a nuovi creativi, anche se non amo molto la parola creatività, perché è una parola abusata. Sì. Però
scivolosa.
Sì, molto scivolosa. Che ne so, sei un fotografi, pittori, scrittori,
attori,
persone
musicisti,
che usano i linguaggi,
sì,
diciamo, comunicatori,
che vogliono, che sono interessati a presentare la propria opera, qualunque essa sia. Loro hanno un posto a disposizione, che è appunto il Babel Club, dove possono trovare me, e io voglio dare spazio in ogni qualunque forma artistica. Cioè, io voglio veramente dare uno spazio a queste persone per esprimersi e per presentare al pubblico. Cioè, veramente, proprio voglio che le persone vengano da me, da noi, a portarci le loro idee, qualunque ambito creativo artistico.
E poi soprattutto che il pubblico le veda da vicino.
Assolutamente, perché voglio anche ovviamente instaurare un contatto tra l'artista e il pubblico. E qui un po' si ritorna all'altro progetto Slam, dove il pubblico aiuta lo scrittore a migliorarsi. Qui vorrei che proprio con The Project ci fosse proprio uno scambio tra il pubblico e l'artista. Cioè suggerimenti, che ne so, anche mettere una cassetta cosa mi piace e cosa non mi piace di quello che ho appena visto.
Questa è un'ottima idea, l'idea di avere dei feedback istantanei,
sì,
con una cassetta che conterrà per la maggior parte dei casi insulti.
Sarebbe
carino anche questo The Project pensato per coinvolgere magari i ragazzi delle superiori,
anche.
Perché c'è da dire che noi, che il mondo della creatività e dell'arte lo conosciamo molto bene, in città dell'arte è giovane, però alla fine a noi ci cascano sempre i studenti universitari, persone comunque che hanno dai 20 anni in su. Invece sarebbe carino esplorare anche quello che c'è sotto.
No, che poi voglio dire, la vocazione all'arte nasce prima, nasce nell'adolescenza quasi sempre, quindi hai ragione, bisognerebbe proprio andarli a cercare nelle scuole.
E sappiamo anche
superiori.
Dove trovarli, al liceo artistico sicuramente.
Va bene, anche in questo stiamo in collegamento, perché potrebbe essere utile una sinergia.
Assolutamente.
Io penso che siamo arrivati alla fine di questa puntata, caro Enrico, lanciamo ancora l'ultimo promo.
Invito
per il Cagliari Social Lab, che si svolge domani venerdì a partire dalle 16 e sabato full day, mattina e sera, sempre al Ghetto degli Ebrei, una lunga maratona radio per dare voce a chi fa cose come quelle che fa Emilio in città, chi si dà da fare, chi si rimbocca le maniche e fa, non si limita a progettare e a parlare, ma si alza la mattina e si mette a fare le cose. Questi saranno i protagonisti di questo nostro forum, di questo laboratorio.
Anche chi si alza a mezzogiorno.
Anche chi si alza, purché poi faccia, non stia a parlare soltanto, a far prendere aria alla bocca. Tra queste persone che fanno, ci sono per esempio due amici. Una è una blogger che si occupa di cucina ed è una bravissima cuoca. Si chiama Laura Secchi. Lui è un critico di vini del Gambero Rosso, un ragazzo cagliaritano che tra l'altro adesso ha aperto da poco a Cagliari un'attività insieme alla moglie, ed è un bellissimo spazio dedicato proprio al cibo e ai vini. Si chiama Giuseppe Carrus. Dall'anno scorso questi due ragazzi sono venuti in radio proponendoci di fare un format per Cagliari Social Radio, quindi autoprodotto, che si chiama Locanda X, e che riprende proprio da stasera, subito dopo questa puntata, la sua programmazione. Quindi io vi lascio alla puntata numero 1 del secondo anno di Locanda X e niente.
Salutiamo tutti, vi aspettiamo domani. Se non ce la fate domani, dopo domani. Noi siamo al Ghetto degli Ebrei.
E se no, siamo sui 96.8 di Radio X.
Nell'aria, on air.
Va bene, ciao.
Salutiamo Emilio.
Grazie mille per lo spazio. In bocca al lupo a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.